State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Io sono Tiziano, detto Tiz, e in questa nuova puntata insomma parleremo come al solito dei 5 eventi in cui i giovani hanno impattato in modo positivo o negativo la politica nazionale e internazionale. Allora, prima di cominciare come al solito invece insomma presentiamo la faccia da culo settimanale. Allora, chi è la faccia da culo settimanale di oggi, giovedì sera? Gianni Riotta. Allora, chi è Gianni Riotta? A suo tempo Gianni Riotta è stato direttore del TG1 del Sole 24 Ore ed è di fatto un giornalista di professione, un opinionista, insomma. E insomma, che cosa ha fatto di recente? Ha aperto una thread su Twitter in cui accusava Julian Assange, che era stato appena arrestato, di non essere un vero giornalista, ma di fare spionaggio, cyber warfare in favore della Russia. Ebbene, come abbiamo parlato la settimana scorsa del caso di Chelsea Manning, abbiamo visto insomma che l'informazione deve essere fatta anche in contrapposizione alle menzogne che vengono dette continuamente dai mercati entiti di morte. Ebbene, Gianni Riotta invece che cosa fa? Gianni Riotta è al servizio dell'imperialismo americano, delle grandi banche e di Confindustria, e pertanto come facciamo davvero a dire che sia un vero giornalista se non riesce a mettere fuori le verità scomode come fa di solito? Come ha fatto Assange, come ha fatto Manning e come hanno fatto tanti altri? Ebbene, possiamo chiaramente dire quindi che Gianni Riotta ha la faccia come il culo. Bene, adesso partiamo con la prima canzone. Questa è Distant Past di degli Everything Everything.
Across the sand, so happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, dust billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin.
Baby, can you leave it in distant past?
Baby, can you leave it in
distant past?
Coming from a very good
distant past.
Coming from a very good
distant past.
Baby, can you leave me in
distant past?
Baby, can you leave me in
distant past?
Girl, I wanna take it to
distant past.
Girl, I wanna take it to
distant past.
Take me to the
distant past.
Save me from the distant past. I wanna survive.
Distant past.
Take me to the distant past.
E allora torniamo in onda. Allora abbiamo il quinto posto, la storia di Gasol bruciato, che avete sentito sicuramente tutti di recente. Insomma, la storia della famiglia Rom che ha tentato di entrare nell'appartamento che di fatto gli spettava, insomma, perché erano in regola e tutto. E invece è successo che sono stati cacciati via da un branco di fascisti, insomma. Tutto questo, insomma, è venuto mentre una ragazza aveva occupato in quel momento Noemi Fasciano, il suo nome, 20 anni, una famiglia, insomma, una figlia a carico, la madre e la nonna hanno occupato insieme a lei e non aveva fatto richiesta di entrare, insomma, nelle graduatorie, ecco. Ebbene, di questa storia ne parliamo questa sera con Marco di Asia USB. Buonasera, Marco. E allora, volevo sapere, insomma, via di questa storia, volevo capire un attimo quali sono, diciamo, le condizioni socio-economiche che portano a storie del genere così drammatiche, insomma, di divisione e creazione di una guerra fra poveri, insomma.
Allora, come dire, la situazione che abbiamo nei quartieri popolari in questo momento è di assoluto degrado e abbandono da parte delle istituzioni nei confronti, abbandono sicuramente appunto da parte delle istituzioni nei confronti degli abitanti delle case popolari, e il degrado è creato dal fatto che la manutenzione nei palazzi appunto di edilizia residenziale pubblica non viene fatto da anni, quindi come dire le persone vivono una situazione in cui appunto la miseria e il degrado fanno da padroni. Questo è un mix che appunto unito a una crisi sempre più pressante e appunto un giro di vite da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni dentro appunto alle case popolari, questo mix fa appunto innesca poi situazioni esplosive come quelle che poi abbiamo visto a Torre Maura e a Casal Crusato, insomma, e nelle altre periferie negli anni passati, insomma. Questo, diciamo, è la situazione che si vive dentro ai quartieri popolari in questo momento.
Sì, infatti la settimana scorsa avevamo pure parlato della questione di Torre Maura, il ragazzino che si era ribellato ai fascisti. E, insomma, in generale possiamo vedere anche come il quadrante est, come la situazione abitativa del quadrante est non sia delle migliori, insomma, ce la puoi descrivere un attimo?
Allora, sì, sicuramente Roma Est è un esempio emblematico perché appunto è una zona della città in cui insistono moltissimi quartieri popolari. Proprio ieri c'è stata un'assemblea appunto a Torre Maura, quartiere appunto che è noto nell'ultimo periodo per le cronache, insomma, le cronache quotidiane, quelle cittadine in cui appunto è scoppiata la rivolta contro i Rom. Lì la situazione è appunto di persone che vivono e si sentono completamente abbandonate, isolate nella loro situazione, nella loro condizione. Tra l'altro sono persone che hanno una precarietà di vita oltre che lavorativa che come dire gli dà ancor più, come dire, li mette in una situazione ancora più complicata e, come dire, gli fa accumulare rabbia che poi appunto sfoga anche in queste vicende, appunto.
Esatto, in queste rivolte, diciamo, rivolte sociali. E vabbè, essendo questa, insomma, una questione fortemente economica, diciamo, possiamo dire che la precarietà insomma vitale e economica soprattutto fanno la pressione, ma soprattutto, allora, a questo punto quali sono le soluzioni, a parte, diciamo, il lavoro logicamente, e le soluzioni per la questione abitativa su Roma?
Ma allora, le soluzioni, noi come Asia USB sono anni che stiamo proponendo soluzioni concrete che vanno, come dire, che potrebbero andare sicuramente a risolvere una parte dei problemi. Da una parte ci deve essere un investimento da parte della Regione Lazio sicuramente nelle questioni abitative, con aumentare il numero delle case popolari. Se noi pensiamo che in Italia è solo il 3% dell'edilizia complessiva, soltanto il 3% 100% edilizia edilizia come dire popolare, calcolando che gli altri paesi europei andiamo a percentuali che si aggirano intorno al 20-30% in alcuni paesi rispetto appunto alla totalità degli edifici, abitativi. Quindi sicuramente un aumento delle case popolari. Questo aumento va fatto però non con aumento di cemento, perché a Roma di cemento ce n'è già tantissimo, ma con appunto un intervento da parte della regione che vada a prendere quelli che già esistono, quelli che sono costruiti e sono vuoti. Abbiamo interi quartieri a Roma che sono totalmente sono costruiti, sono densamente appunto edificati, ma che poi ci sono appartamenti, interi appartamenti vuoti, intere palazzine con appartamenti vuoti, perché non riescono a venderle. Ecco, quelli potrebbero essere per esempio edifici o comunque alloggi che potrebbero essere in qualche modo requisiti o comprati comunque dalla Regione Lazio e messi a disposizione dell'edilizia pubblica, dell'edilizia popolare.
Perfetto, grazie mille. Allora, grazie Ciccio per il tuo intervento. E allora, grazie mille e continuiamo insomma con la prossima canzone. È Technoglick di Neon Indian.
We'll be right back.
E adesso torniamo in studio con il nostro secondo evento, il quarto posto. Abbiamo la situazione giovanile del lavoro italiana, insomma. Una situazione un po' complicata, ecco. Di recente cosa è successo? È uscito un sondaggio in cui si intervistavano un gruppo di giovani sul, in generale sulle prospettive lavorative e tutto. E insomma sono uscite varie cose. Ad esempio il fatto che secondo i giovani il modo migliore per entrare per la prima volta nel mondo del lavoro non sono le competenze e l'impegno, ma di fatto sono le reti familiari e le condizioni familiare, per primo. Poi il fatto che cioè un fatto rilevante, cioè il fatto che i giovani appoggiano un salario minimo, insomma, per le loro prestazioni lavorative. Giovani preferirebbero avere un impiego pubblico piuttosto che uno privato, visto che vista la cosa come qualcosa di stabile. Ma soprattutto vedono la loro condizione futura economica come peggiore rispetto alla generazione precedente. Ebbene, c'è da riflettere su molte cose, ecco, sicuramente. Ma soprattutto ci si chiede, ma allora perché non si vogliono stanziare finanziamenti per sostenere i giovani, ecco? Cioè, un vero programma di investimento pubblico che aiuti le persone più giovani, più insomma, più capaci, ecco, diciamo, di reggere il nostro paese nel futuro, e dare loro quindi in mano qualcosa di reale, ecco. Secondo alcuni questo non dovrebbe essere fatto, di fatto. Ad esempio è uscito di recente un ebook del Rotary Club, questo famoso club per persone benestanti, in cui si dice chiaramente che loro si vantano loro stessi di aver sborsato un sacco di soldi per borse di studio, aver cercato di creare leader, aver cercato di creare amicizia negli affari, e tante altre menate neoliberiste che insomma sono create apposta per insomma, cioè per instillare quest'idea che bisogna sostituire la carità al welfare, ecco. È assurdo, insomma, se ci pensiamo un attimo, cioè nel senso, noi abbiamo completamente sostituito lo statuto sociale alla mano invisibile del mercato, ecco. Ebbene, io penso che in particolare bisogna andarci a rifare in questo momento a quello che dice il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, insomma, cioè Pasquale Tridico se ne uscì di recente con una proposta, insomma, vecchia di un po' di anni, ecco, cioè quella di abbattere le ore lavorate, ovvero diminuire le ore lavorative a parità di salario, ecco. Questa è una proposta che sarebbe rivoluzionaria da applicare. E insomma, i giovani stessi dovrebbero farsi carico di questa proposta, perché cioè lavorare di meno per lavorare tutti è una proposta che va innanzitutto, è un modo, diciamo, per ridistribuire la ricchezza, ecco. Cioè, nel senso, se si lavora di meno, però lavorano più persone possono avere disponibilità salariale. E secondo poi c'è un fatto reale, che è quello dell'automazione. Cioè, prima o poi tantissime persone si ritroveranno senza un lavoro e non sapranno più che come campare, quindi cioè, la cosa deve essere fatta passo passo, insomma, cioè non è che da un giorno all'altro si possono far sentire inutili le persone, ecco. Cioè, improvvisamente una persona che lavorava fino a ieri adesso viene cancellata perché una macchina ha preso il suo posto. Ebbene, la cosa va fatta piano piano, ecco, in modo ragionato, invece di essere lasciata alla volatilità del mercato. Secondo me c'è bisogno che la politica si riprende il proprio ruolo sull'economia, e sicuramente è molto importante questa proposta, e soprattutto i giovani devono fare la loro parte su questo, perché comunque innanzitutto il Parlamento non ha la minima intenzione di approvare una legge del genere. I sindacati, come sappiamo ormai, sono parte integrante del sistema padronale del nostro paese. E terzo poi ci sono, come al solito, i mass media, la stampa e varie cose. Che ovviamente la irridono, cioè sono tutti schierati contro questa proposta, perché anche sì, sono parte integrante della sovrastruttura, ecco. Ebbene, che cosa vogliamo fare? C'è bisogno che i lavoratori, coloro che non hanno proprio speranze, cioè nel senso non speranze, ma proprio possibilità di rivedersi di diritti da acquistare di recente, bene, debbano riprendere in mano il proprio futuro e lottare affinché questi possano tornare nelle loro mani, come si è fatto negli anni 50, come si è fatto nel secondo dopoguerra fino agli anni 70. Bene, adesso continuiamo con la prossima canzone, Eruption di Tabacco. Allora, torniamo in diretta, insomma, al terzo posto abbiamo il Sudan, la situazione sudanese, come abbiamo già parlato in Algeria, insomma, questo è un altro paese africano che è in rivolta, insomma, il popolo è in rivolta e ha preso largo soprattutto grazie ai giovani. In particolare è emersa la figura di Ala Saleh, che è una giovane studentessa universitaria di architettura, che è stata immortalata in una foto in cui puntava il dito contro il palazzo presidenziale. È stata ripresa un po' da tutti i liberal di tutto il mondo, come è successo con Greta, insomma, per quanto riguarda il clima, cioè questa figura giovanile che si contrappone alle elite mondiali, eccetera eccetera. Diciamo che, come al solito, la situazione è molto più complessa, ovvero il 19 dicembre sono partite queste rivolte, sono partite da tantissime categorie di lavoratori nel paese che si sono poi radunate nel Sudanese Professional Associations, che è questa organizzazione legale, diciamo una mezza specie di sindacato, il cui presidente poi è stato anche arrestato il 4 febbraio scorso. L'11 aprile il paese si è svegliato con l'esercito che di fatto stava cercando di fare una proclamazione. La comunicazione poi è avvenuta sui media del paese ed è di fatto cominciato un processo di deposizione del presidente Omar al-Bashir. Bene, tutte queste rivolte poi sono finite in questo tra virgolette colpo di stato, che nel suo comunicato l'esercito ha sottolineato il carattere patriottico di quello che stavano compiendo, perché di fatto il paese in rivolta, insomma nel caos, veniva minacciato da influenze estere. Ecco, il fatto è che comunque al-Bashir è un po' a maneggione, ecco, il presidente che sta subendo questi giorni di rivolte ed è di fatto stato deposto, è intessuto dal 1989, da quando al potere, delle relazioni estere molto complicate. Giusto per farvi un esempio, durante le guerre civili nel Darfur e nel Sudan, e nel Sud Sudan, si era visto appoggiato da Russia e Cina e Iran, mentre il Darfur in realtà è diciamo una regione ricca dal punto di vista minerario, c'era una grande influenza dei militanti comunisti combattenti da parte di Gheddafi, e nel Sud Sudan invece, essendo un posto ricco di petrolio, ovviamente ci ha messo zampino la NATO con gli Stati Uniti. Ma allo stesso tempo, in questo ultimo periodo, lo stesso al-Bashir finanziava la guerra saudita nello Yemen, quindi dava loro armi e soldi. Ed è quindi, cioè, possiamo capire che questo ha fatto veramente di tutto, ecco. È un po' particolare, insomma, come personaggio, di sicuro è un despota e veramente una persona veramente orribile, ecco. Cioè, basti pensare che comunque dal 1983 il paese c'è la Sharia, un paese che in realtà è a metà tra il mondo arabo e il mondo africano, ecco, semplicemente per geografia politica, quindi possiamo anche capire perché poi ci sono queste diciamo varie giostre da parte del presidente dal punto di vista internazionale. Ebbene, le rivolte, come ho già detto, insomma, sono simili a quelle che sono successe in questo periodo in Algeria, ma ad esempio la struttura è molto simile, quella burocratica è molto simile ad altri paesi africani. Ad esempio possiamo notare che l'esercito è molto potente, l'esercito è visto come il vero sovrano, insomma, è un vero diciamo emanazione della volontà popolare, anche se comunque stiamo parlando di un presidente che comunque è stato voluto dall'esercito per gli ultimi 30 anni, e di fatto è l'esercito che ha la ricchezza in mano del paese. Cioè, stiamo parlando dell'80% del budget nazionale che viene speso in sicurezza per mantenere l'elite e l'oligarchia, ma allo stesso tempo possiamo vedere come nei passaggi delle volte il paese comunque stranamente si è visto il popolo si è visto quasi come rappresentato nell'esercito. Quindi possiamo vedere come in Algeria il popolo comunque si sta rivoltando contro il tiranno, ma vedremo se la storia sarà scritta dal popolo o dall'elite. Bene, continuiamo con la prossima canzone. Questa è Celebrity Lifestyle degli Swans.
See that comfort her image grows from the until the end of time.
Allora riprendiamo subito in diretta, abbiamo al secondo posto un evento curioso, ovvero ci viene direttamente dalla Cina e a quanto pare il Partito Comunista Cinese vuole mandare 10 milioni di giovani nelle campagne. Allora, questa situazione si è venuta a creare per il semplice fatto che ci sono conflitti interetnici, c'è povertà, c'è malessere nelle campagne e quindi le persone devono semplicemente migrare da quei posti e devono andare in città. Bene, questo fenomeno è molto tipico del sud globale, di paesi che si stanno industrializzando solamente di recente, che sono stati di fatto sotto colonizzazione e comunque semplicemente non ce l'hanno fatta ad industrializzarsi e a creare, diciamo, una sorta di capitalismo nazionale. Ebbene, questo è anche un fenomeno che si è venuto a creare anche durante la prima industrializzazione di altri paesi, quello del cosiddetto primo mondo anche occidente, come ad esempio erano state le enclosure in Gran Bretagna e quant'altro. Ebbene, però il Partito Comunista Cinese, invece di fare come al solito, di parlare come si fa in Occidente di immigrazione cattiva o semplicemente giusta perché le persone fanno il proprio interesse, eccetera, eccetera, loro vedono una cosa un po' più in generale. E che cosa dicono i comunisti cinesi? C'è bisogno di portare i giovani nelle campagne per combattere l'ignoranza, per combattere non sapere, cioè nel senso l'idea non è quella semplicemente di ridistribuire la ricchezza materiale tra le campagne e le città, cosa che è in realtà inaudita semplicemente d'Occidente, ma addirittura quello del sapere e del conoscere, della curiosità. Ecco, questa è una cosa che forse è inaccettabile quasi sentir parlare di queste cose. Ovviamente tutta la stampa si scatena contro il Partito Comunista Cinese, che è considerato un nostalgico del maoismo, insomma, anche se è negativa la cosa sul serio. Bene, semplicemente che cosa vuole fare quindi il Partito Comunista Cinese? Vuole mandare questi giovani nelle campagne a insegnare la digitalizzazione alle persone che sono rimaste indietro, e questo semplicemente deve essere fatto perché è giusto farlo, perché le persone, nessuno deve rimanere indietro. Ebbene, io semplicemente quello che succede in Occidente invece, quello che succede nell'Unione Europea è questo, cioè nel senso i giovani devono emigrare, devono cambiare posto, beh, come dovrebbe succedere adesso anche in Cina, ma al contrario si parte da posti più svantaggiati verso i paesi core, ovviamente Germania e Francia in primis. E però non ci deve essere un ritorno, cioè non è che succede come dovrebbe succedere in Cina, che i giovani vanno nelle campagne alle città, dalle campagne alle città, e al contrario i giovani educati dalle città vanno nelle campagne a insegnare le persone più sfortunate. Ma questo non deve succedere nell'Unione Europea ordoliberista. Perché? Perché il modello è quello. Il modello è prendere ricchezze il più possibile, depredare, affinché i paesi coloni possano continuare a arricchirsi, ad accumulare. E invece i paesi più poveri, i paesi quelli del Sud Europa, a impoverirsi. E semplicemente questo deve essere un dato di fatto. Questo deve essere fatto. Ebbene, io penso che invece il modello sia giusto seguire il modello cinese. Cioè, nel senso, abbiamo tanti giovani italiani che se ne vanno all'estero e quant'altro per vari motivi. Ed è anche giusto, cioè, da un certo punto di vista, se partire, insomma, per varie situazioni che si sono create nella vita di una persona, che cambiare posto è giusto. Però allo stesso tempo lo sradicamento forzato è assolutamente una cosa sbagliata. Cioè, stiamo parlando di una situazione in cui le lotte sociali vanno a impoverirsi semplicemente perché i giovani, quelli che dovrebbero avere un futuro in mano, se ne vanno. Ecco, questa è una cosa sbagliata. Questa è una cosa che non va accettata e che semplicemente va combattuta. Perché? Perché il futuro, come abbiamo già parlato all'inizio della puntata, il futuro è in mano ai giovani, e coloro che perdono siamo tutti se se ne vanno i giovani. Ecco, semplicemente questo. Lo sradicamento forzato e sbagliato delle persone, di tutte le persone, insomma. Passiamo alla prossima canzone, insomma, che dedichiamo, insomma, in tema cinese, ovvero Hong Kong Garden, per riprendere la metafora delle campagne cinesi, Hong Kong Garden dei Siouxsie and the Banshees.
Hold for elements in the air.
riprendiamo. Al primo posto abbiamo la storia dell'asilo. L'asilo occupato di Torino, come forse avete sentito nominare, è un posto di aggregazione. Un posto di aggregazione per giovani, ma per tantissime persone. Un progetto nato nel 1995 come progetto anarchico per smettere di mirare al cuore dello Stato e creare una vera e propria aggregazione territoriale per tantissime persone. Ecco, l'asilo occupato è stato sgomberato il 7 febbraio scorso dalla polizia. Sono, diciamo, memorabili, insomma, le immagini dei giovani attivisti che erano dentro all'asilo fino a poco tempo prima erano praticamente accerchiati dalla polizia. Insomma, il rapporto era un attivista a due poliziotti, ecco. Ebbene, ora il governo, dove era l'asilo occupato, vuole creare un polo delle eccellenze tecnologiche, un centro, diciamo, per start-up per l'avanzamento delle nuove tecnologie. Ebbene, questa potrebbe essere una notizia positiva, se non fosse che semplicemente depriva la città di uno spazio importante di vitalità e soprattutto è strategico da due punti di vista secondo 5 Stelle. Ovvero, il primo è per mostrare chiaramente una buona gestione comunale rispetto al fallimento di 5 Stelle a Roma. Il secondo invece è quello di ampliare il divario tecnologico tra nord e sud, meridionalizzando regioni che non siano, insomma, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ecco. In sostanza quelle tre più il Piemonte che stanno chiedendo adesso l'autonomia e la regionalizzazione. Ebbene, non solo fa questo il governo, ma Torino stessa è da anni sotto processo di aziendalizzazione, diciamo. Di recente, ad esempio, è stata aperta un Burger King, diciamo, al posto di un'aula in cui si doveva studiare all'interno dell'università, e ci sono state diverse proteste a cui il fermo di un nostro compagno. E allo stesso tempo la gentrificazione che spopola le periferie. Questo è un fenomeno che si può notare in tutte le città del nostro paese, anche d'Europa e così via, occidentali. Ma comunque stiamo parlando sempre di periferie che hanno votato a 5 Stelle e che le stesse periferie subiscono. E le stesse periferie subiscono proprio i torti che li fanno coloro che sono stati eletti da loro. Bene, questo crea un problema generale, ma crea un problema sicuramente di aggregazione. Infatti possiamo notare chiaramente che questa aggregazione viene sostituita da, diciamo, una mezza specie di cittadinanza attiva, ad esempio come avviene a Roma con Retake e tutto, cioè nel senso le persone si aggregano solo in certi momenti della settimana, magari al di fuori del lavoro, al di fuori dello studio, semplicemente per fare delle cose che loro sembrano giuste, tranquillamente, per combattere il degrado e tutto, e via, ma di fatto non creano cultura e non creano soprattutto politicizzazione delle persone. E questo è un problema perché, soprattutto, come già abbiamo parlato nel corso della puntata, cioè i giovani devono puntare sul proprio futuro, ma devono soprattutto lottare, ecco. E ovviamente la cittadinanza attiva, le varie attività extracurricolari, tra virgolette, non creano questo clima, non favoriscono questo clima. In particolare poi c'è la questione NOTAV su Torino, insomma, come abbiamo visto ci sono le varie spallate al governo tra Salvini e Di Maio e tutto, e non sappiamo bene, insomma, cosa si farà nel futuro, ma c'è anche la questione di recente che è apparsa, ovvero della regione Piemonte, ovvero che cosa è successo, che i cosiddetti NOTAV, la varia sinistra che appoggia i NOTAV, ebbene si presenta con Chiamparino, che è notoriamente proprio uno delle figure di spicco dei SITAV, tra virgolette, i cosiddetti SITAV, e si presenta questa sinistra ricompattata sotto il nome di Liberi, Uguali e Verdi. Ebbene, qui c'è da far capire bene, sul serio, chi è che sta con la lotta NOTAV? Chi è sul serio che vuole continuare, insomma, una storia politica che ha un suo preciso obiettivo, ma soprattutto è riuscito ad aggregare tantissime persone, tantissimi giovani, e su cui l'asilo stesso ha un peso, ha avuto un peso. Ebbene, possiamo capire benissimo che questi non sono i vari politici che si candidano adesso. Possiamo benissimo capire che chi è al potere in questo momento, chiunque sia nelle istituzioni, non è nostro nemico. Bene. Possiamo capire che i giovani non hanno un amico delle istituzioni, purtroppo. E chiudiamo così, in bellezza, insomma, questa nostra puntata. Alla prossima, ci salutiamo con Sleep Sound di Jamie XX.